Formica solitaria. Un ritratto radiofonico di Ezra Pound. Drammaturgia e regia di Daniele Bernardi. Quarta puntata.
Questa guerra non è iniziata nel 1939. Non è soltanto un risultato dell'infame Trattato di Versailles. È impossibile comprendere senza conoscere almeno alcuni avvenimenti storici precedenti che segnano il ciclo del conflitto. Non lo si può comprendere senza conoscere almeno alcuni fatti e la loro sequenza cronologica. La guerra è parte dell'antica lotta tra l'usuraio e il resto dell'umanità, tra l'usuraio e il contadino, tra l'usuraio e il produttore e infine tra l'usuraio e il mercante, tra l'usurocrazia e il sistema mercantilista.
Con usura nessuno ha una solida casa di pietra squadrata e liscia per istoriarne la facciata. Con usura non v'è chiesa con affreschi di paradiso, arpez e luz e l'annunciazione dell'angelo con le aureole sbalzate. Con usura nessuno vede dei Gonzaga eredi e concubine. Non si dipinge per tenersi arte in casa, ma per vendere presto e con profitto. Peccato contro natura, il tuo pane sarà straccio vieto, arido come carta, senza segala né farina di grano duro. Usura appesantisce il tratto, falsa i confini. Con usura nessuno trova residenza amena. Si priva lo scalpellino della pietra, il tessitore del telaio. Con usura la lana non giunge al mercato e le pecore non rendono. Peggio della peste l'usura, spunta l'ago in mano alle fanciulle e confonde chi fila. Pietro Lombardo non si fe con usura, Duccio non si fe con usura, né Piero della Francesca o Zuan Bellini, né fu la Calugna dipinta con usura, l'Angelico non si fe con usura, né Ambrogio de Predis, nessuna chiesa di pietra viva firmata. Adamo me fecit, con usura non sorsero Saint-Rohim e Saint-Hilaire, usura arrugginisce il cesello, arrugginisce arte artigiano, tarla la tela nel telaio, nessuno apprende l'arte d'intessere oro nell'ordito, l'azzurro si incancrena con usura, non si ricama in cremisi, smeraldo non trova il suo memling, usura soffoca il figlio nel ventre, arresta il giovane drudo, cede il letto a vecchi decrepiti, si frappone tra i giovani sposi contra naturam. Ad Eleusi ha portato puttane, carogne crapulano, ospiti d'usura.
Usura è una parola che torna sovente nei versi di Pound, ma al di là del suo significato pedisseco, il termine usura nell'opera del poeta sta a indicare qualcosa di più della tassa prelevata sul potere d'acquisto senza riguardo alla produttività. Qualcosa di più simile all'ingordigia, alla ferocia. Si tratta di una pulsione distruttiva che governa e stravolge il mondo dagli albori dell'umanità. In una lettera del 1955, Pound definiva l'usura un meccanismo, non una motivazione. La sua azione politica, che tutti ricordano, sono le trasmissioni radiofoniche dall'Italia durante la guerra. Quando teneva questi discorsi, era consapevole di violare la legge americana?
No, ero del tutto sorpreso. Avevo quella promessa. Mi veniva data la libertà di parlare al microfono 2 volte alla settimana. Non le sarà chiesto di dire nulla che sia contrario alla sua coscienza o contrario al suo dovere di cittadino americano. Pensavo che questo fosse sufficiente.
La legge del tradimento non parla del dare aiuto e conforto al nemico, e il nemico non è il paese con cui si è in guerra?
Pensavo di combattere per un punto della Costituzione. Intendo dire, posso essere stato completamente matto, ma certamente sentivo che questo non era tradimento. Woodhouse parlava alla radio e gli inglesi gli chiesero di non farlo più. Nessuno lo chiese a me. Non c'era annuncio, sino al crollo, che le persone che avevano parlato alla radio avrebbero potuto essere perseguite. Avendo lavorato anni per evitare la guerra e vedendo la follia del conflitto tra Italia e America, certo non incitavo le truppe alla rivolta. Pensavo di combattere una questione interna di governo costituzionale. E se qualcuno, un individuo, può dire di aver avuto un cattivo trattamento da me per via di razza, credo, colore, venga fuori e lo sostenga nei dettagli. Guide to Culture era dedicato a Basil Bunting e Louis Zukofsky, un quacchero e un ebreo.
Quando è stato arrestato dagli americani, si aspettava di essere incriminato, di essere impiccato?
Dapprima mi chiedevo in quale punto fosse saltato l'ingranaggio. Intendevo consegnarmi e essere interrogato su quello che sapevo. Mi consegnai, ma non fui interrogato. So che mi ero controllato in molte occasioni durante i discorsi radiofonici, riflettendo che non mi spettava di fare certe cose o mettermi al servizio di un paese straniero. Certo, era paranoia pensare di non poter discutere contro l'usurpazione, contro chi aveva sostenuto l'intervento americano. Ma odio l'idea di obbedire a qualcosa di ingiusto. Più tardi fui condotto in un cortile a Chiavari. Ne avevano già ammazzati tanti. A quel punto pensai che fosse finita. E poi arrivò un tipo e disse che non voleva consegnarmi agli americani a meno che io non l'avessi voluto.
Per via dei discorsi tenuti alla radio italiana nel luglio del 1943, il poeta venne ufficialmente accusato di alto tradimento dagli Stati Uniti. Nel maggio del 1945, con l'arrivo delle truppe americane, Pound era stato portato a Pisa, nel Disciplinary Training Center, un campo di concentramento finalizzato alla riabilitazione di soldati recalcitranti e alla detenzione di prigionieri accusati di crimini di guerra. Il luogo era cintato da filo spinato e cavi elettrici. Rinchiuso in una gabbia esposta al sole di giorno e illuminata con dei proiettori durante la notte, era stato costretto a dormire per terra, su un pavimento di cemento armato. Agli altri prigionieri era stato proibito parlargli. Un giornalista dell'epoca descrisse lo stato in cui versava.
Indossava un uniforme militare da lavoro, sbottonata sul collo. Camminava avanti e indietro sul pavimento di cemento, senza fare il minimo sforzo per guardar fuori. I pantaloni gli stavano larghi, le scarpe erano slacciate. C'era una guardia speciale fuori dalla sua gabbia, che di sera emanava una gran luce. Tutti lo guardavano.
Ma negli occhi della pantera in gabbia, nulla, non puoi far nulla. Stagno verde sotto virida giungla, in gabbia, nulla, nulla da fare. Dryas, nuvole sembrano i tuoi occhi. Chi ha trascorso un mese nelle celle della morte non crede più nella pena capitale. Dopo un mese nelle celle della morte un uomo non ammetterà gabbie per belve.
Dopo 3 settimane Pound ebbe un crollo psicofisico. Era molto dimagrito e i suoi occhi erano costantemente infiammati. Inoltre, era mentalmente confuso. Venne sottoposto a una visita medica. Lo psichiatra Richard Fenner scrisse un rapporto sullo stato di salute del prigioniero.
Messo in isolamento qui al centro, ha avuto un malore circa una settimana fa. È successo mentre stava seduto sotto il sole e il paziente lo descrive come un periodo di parecchi minuti durante il quale ha avuto molta difficoltà nel raccogliere i suoi pensieri. Di recente ha avuto difficoltà di concentrazione. Il paziente ha anche osservato recentemente la tendenza a stancarsi facilmente. Il paziente parla molto. Salta sempre da un argomento all'altro ed è necessario ricordargli la domanda per avere una risposta completa. Il paziente afferma di essere stato rinchiuso in uno spazio molto piccolo e di aver cominciato ad avere paura della porta e della serratura della sua cella. Inoltre, afferma di temere di dimenticare dei messaggi che vuole portare agli altri. Non ha paranoie, né delusioni, né allucinazioni, nessun segno di instabilità emotiva. Buona capacità introspettiva. Le sue cognizioni generali su geografia, storia, politica, economia e materie artistiche e altri argomenti sono apparentemente superiori. Apparentemente di intelligenza superiore. Nessun segno di malattie del sistema nervoso centrale e nessuna alterazione della personalità.
In seguito il poeta fu trasferito nel reparto medico. Gli assegnarono una tenda da ufficiale. Qui Pound cominciò lentamente a riprendersi e ottenne il permesso di utilizzare la macchina da scrivere. Iniziò la stesura di una delle sezioni più celebri dei Cantos, i Canti Pisani. Successivamente lo scrittore venne rimpatriato negli Stati Uniti. Dovette affrontare un processo che avrebbe potuto condurlo alla sedia elettrica. La stampa americana interpellò vari uomini di lettere per avere un'opinione sulla discussa condotta del poeta, e tra questi c'era anche l'amico William Carlos Williams.
Non riesco a scrivere di Ezra Pound con indifferenza. Quando penso alla durezza di alcune sue lettere durante gli ultimi 6 o 7 anni, alle osservazioni leggere a proposito della carne fresca sulle steppe della Russia o alla guerra di Spagna considerata non più importante del prosciugamento di qualche palude infestata da zanzare nell'Africa nera o a Hitler il martire e così via, vorrei dimenticare di averlo conosciuto. Il suo feroce antisemitismo e altre cose l'hanno sminuito ai miei occhi come non avrei mai creduto che potesse succedere. Ma non è tutto qui. Ezra Pound è uno dei migliori poeti di lingua inglese. È anche, bisogna ammetterlo, un grandissimo sciocco e mistificatore. Non si può prendere troppo sul serio un simile personaggio, e tuttavia egli è importante. Le sue sciocchezze, insieme alla sua smisurata autostima, l'hanno portato a questo punto, ma cercare di farlo passare da criminale per questo ci espone all'accusa di essere ancora più stupidi di lui. Considerare Ezra Pound come una minaccia per l'America, senza tener conto delle menti malvagie libere in mezzo a noi, per esempio quelle che guidano il gioco dei giornali, è infantile. Lui non è pericoloso, esse sì. Non penso che bisognerebbe essere troppo severi nei suoi confronti. Ezra, in quanto poeta, ha diritto di esprimere le sue opinioni, così come sono. E l'ha fatto. Se lo metteranno in prigione, spero che gli permettano di avere a disposizione libri e carta. Sarebbe una gravissima ingiustizia ucciderlo.
Formica solitaria. Un ritratto radiofonico di Ezra Pound. Personaggi e interpreti. Ezra Pound, Massimo Loreto. Hall, Mario Cei. Ezra Pound, giovane, Matteo Carassini. Assistenti, Flavio Sala, Daniele Bernardi. Thomas Elliott, Flavio Sala. James Joyce, Luca Sandri. Giornalista, Igor Horvat. Richard Fenner, Augusto Di Bono. William Carlos Williams, Luca Sandri. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Angelo Sanvido. Regia di Daniele Bernardi.